Benvenuti, oggi affrontiamo una sfida che chiunque crei contenuti online conosce fin troppo bene. Il silenzio. Pubblichi qualcosa in cui credi, che hai curato per ore e in risposta, ecco, grigli. La domanda è, come si rompe quel muro? Come si passa dal parlare a un pubblico a conversare con una community? La nostra fonte di oggi propone una specie di mappa per fare proprio questo. È un percorso in due tappe. Prima si costruisce un ponte, diciamo con un invito all'azione chiaro, la famosa call to action, e subito dopo si trasforma quel ponte in una piazza, un luogo di incontro, attraverso quelli che vengono definiti rituali di community. L'idea è capire come questi due ingranaggi, uno molto tecnico e l'altro profondamente umano, possano lavorare insieme.
Esatto, è proprio questa sinergia il punto focale. Davvero, si parte da un'azione singola, quasi meccanica il click, per arrivare a un comportamento che è collettivo, ricorrente. È un percorso che va dal convincere un individuo a fare qualcosa, al creare un'abitudine condivisa che dia un senso di appartenenza a un gruppo. E il materiale che analizziamo oggi, beh, ci offre una cassetta degli attrezzi piuttosto concreta per progettare questo percorso.
Ottimo, allora direi di partire dal primo strumento. La call to action, o CTA. È un concetto che tutti più o meno mastichiamo. Ma qui l'approccio è interessante perché non la si vede solo come uno strumento di vendita, ma come il primo fondamentale passo per avviare una conversazione. Qual è l'angolazione particolare che emerge?
L'angolazione è la chiarezza, anzi direi la chiarezza radicale. La CTA viene definita come un invito a compiere un'azione immediata. Il punto chiave non è tanto suggerire, ma guidare, eliminare ogni possibile dubbio, ogni esitazione. Invece di dire «se ti va potresti pensare di iscriverti», si dice «iscriviti ora». È un cambio di prospettiva, no?
Certo.
Non si chiede un favore, si offre una direzione chiara per ottenere un valore. E questo nel contesto del coinvolgimento significa abbassare al minimo la fatica cognitiva per partecipare.
E per raggiungere questa chiarezza radicale viene proposto un metodo in tre passaggi. Il primo, devo dire, mi ha fatto riflettere. Definire un solo obiettivo. Sembra controintuitivo. Spesso vediamo post che ci chiedono di commentare, mettere like, condividere.
E salvare?
Qui invece si insiste. Scegli una cosa, una sola. Non è limitante. Non si rischia di perdere delle opportunità.
È una domanda legittima. A prima vista sembra quasi di sprecare l'attenzione dell'utente. Ma la psicologia dietro questa scelta è quella del paradosso della scelta. Di fronte a troppe opzioni, la reazione più comune è l'inazione, il blocco.
Ah, ok.
Scegliere un'unica azione costringe chi crea il contenuto a una domanda strategica fondamentale. Qual è la cosa più importante che voglio che le persone facciano con questo specifico pezzo di contenuto? Voglio generare discussione? Allora l'obiettivo è il commento. Voglio aumentare il mio pubblico? L'obiettivo è la condivisione.
Chiedere tutto è come non chiedere niente.
Appunto. Si crea solo confusione.
Ok, quindi è una questione di focalizzazione strategica. Una volta scelto l'obiettivo, il secondo passo è scrivere il testo. E qui emerge una formula quasi matematica. Verbo forte più beneficio chiaro più un tocco di urgenza. L'esempio è scarica la guida e inizia subito a migliorare. Funziona. Ma non c'è il rischio che a forza di usare formule tutto suoni un po' finto, un po' troppo marchetese?
Certo, il rischio c'è ed è enorme. La formula è una struttura, uno scheletro, ma la carne, il contenuto, deve essere autentico. Quello che rende questa formula efficace non è il trucco psicologico, ma la verità del beneficio. Se la guida dell'esempio è davvero utile, allora scarica è un invito onesto e subito riflette il desiderio reale dell'utente di risolvere un problema. Se invece il beneficio è debole o inesistente, la formula diventa un guscio vuoto e il pubblico se ne accorge subito.
Quindi la formula è al servizio del valore, non un suo sostituto.
Esattamente.
Ha senso. E poi c'è il terzo passaggio, la scelta del formato. Qui si parla di pulsanti, link, domande dirette, ma al di là dell'elenco, qual è il principio guida?
Il principio è l'assenza di attrito. La CTA deve essere la cosa più facile da fare in quel momento. Il materiale sottolinea l'importanza del design visivo. Un pulsante deve essere grande, visibile, magari di un colore che spicca.
Certo.
Deve trovarsi esattamente dove l'occhio dell'utente si aspetta di trovarlo. È come la maniglia di una porta. Non devi cercarla, sai istintivamente dov'è e come usarla.
Bella metafora.
Se per partecipare a una discussione devo fare 3 click, cercare un link nascosto e compilare un form, ho già perso per strada il 90% delle persone. La CTA efficace è quella che rende l'azione desiderata un gesto naturale, quasi un riflesso.
Ok, quindi abbiamo la nostra CTA. Chiara, focalizzata, senza attrito. È l'innesco perfetto, il primo sì che otteniamo. Ma una community non si basa su un singolo sì, su un'azione isolata. Una community è una relazione che si costruisce nel tempo. Come si passa da questo singolo click, da questa scintilla, a un fuoco che continua a bruciare?
È esattamente qui che entra in gioco il secondo concetto, quello dei rituali di community. Ed è un salto di qualità notevole. Se la CTA è una transazione, tu fai questo, io ti do questo, il rituale è una trasformazione. La definizione che viene data è precisa. Un'azione collettiva, deliberata e ripetuta nel tempo.
Analizziamole.
Certo, collettiva significa che si fa insieme, non da soli. Deliberata vuol dire che c'è un'intenzione, uno scopo condiviso. E ripetuta, beh, significa che crea un'abitudine, un appuntamento fisso.
Mi piace questa distinzione. Non è solo fare qualcosa regolarmente, è qualcosa di più profondo. E come si progetta una cosa del genere? Da dove si parte?
Si parte dai valori. Il primo passo indicato è proprio progettare l'attività, assicurandosi che sia uno specchio dei valori e degli interessi del gruppo. Non si può imporre un rituale dall'alto. Se la community è nata per scambiarsi consigli tecnici su un software, un rituale basato sulla condivisione di foto personali potrebbe essere un fallimento.
Certo, sarebbe fuori luogo.
Esatto. Al contrario, un appuntamento fisso settimanale per risolvere insieme i problemi più comuni degli utenti sarebbe perfettamente allineato. Gli esempi dati sono molto concreti. La domanda del venerdì per stimolare il dibattito, il post per celebrare i successi dei membri, una diretta mensile con un esperto.
Ah, la classica domanda del venerdì. È quasi un archetipo. Mi ricorda un po' il bar dello sport del lunedì. Non ci si trova tanto per l'analisi tecnica della partita, quanto per il piacere di commentarla insieme, di condividere un'esperienza. È il pretesto che crea il legame.
Esatto, è un pretesto strutturato. E la struttura è data dal secondo passaggio. Stabilire la frequenza. Settimanale, mensile. La costanza è fondamentale. È la ripetizione che trasforma un evento in una tradizione.
Vero.
La prima volta una novità, la terza è un'abitudine, alla decima è diventato il nostro appuntamento. Questa prevedibilità crea un senso di sicurezza e di stabilità, che è cruciale per sentirsi parte di qualcosa.
Capisco. Ma mi chiedo, la prevedibilità non rischia di sfociare nella noia? Se ogni venerdì c'è la stessa identica cosa, la gente non si stanca. Il materiale Drunkenton affronta questo equilibrio tra costanza e novità.
È un punto cruciale. E la risposta è che la costanza riguarda il contenitore, non necessariamente il contenuto.
Ok.
L'appuntamento del venerdì è fisso, ma la domanda cambia ogni settimana. La diretta mensile è un punto fermo nel calendario, ma l'ospite e l'argomento sono sempre nuovi. La struttura è prevedibile, l'esperienza è fresca. Ed è qui che si inserisce il terzo e forse più importante passaggio per progettare un rituale. Coinvolgere gli utenti nella co-creazione.
Ecco, questo mi sembra il punto di svolta. Si dice esplicitamente che i rituali funzionano meglio quando i membri si sentono parte della storia. Questo significa invitarli a proporre i temi per le prossime discussioni, a votare per l'ospite della diretta, a condividere le proprie esperienze. Sembra fantastico, ma per un creator non è anche un po' spaventoso? Significa cedere una parte del controllo?
Assolutamente. È un atto di fiducia. Ma è anche il passaggio che segna la differenza tra un pubblico e una community. Finché il flusso è unidirezionale, io creo, tu consumi, si ha un pubblico. Quando il flusso diventa circolare, io propongo, voi contribuite e insieme creiamo la prossima esperienza, allora si ha una community.
Bella distinzione.
La CTA è un'istruzione che va dall'alto verso il basso, un fai questo. Un rituale co-creato è un processo che nasce dal basso e si sviluppa insieme. È il momento in cui si passa dall'io, che compie un'azione, al noi che partecipa a un'esperienza condivisa.
Perfetto. Il quadro teorico è chiarissimo. Abbiamo costruito questa macchina a 2 tempi. Una CTA che fa da starter e un rituale che tiene il motore acceso. Ma nella pratica, come capiamo se la macchina sta davvero andando avanti o se stiamo solo girando a vuoto? Come misuriamo il successo?
L'ultimo passo del metodo è proprio misurare e adattare. E la parola chiave, secondo me, è adattare. Non si tratta di dare un voto finale all'iniziativa, ma di raccogliere dati per migliorarla continuamente. Le metriche suggerite sono un mix di quantitative e qualitative. Da un lato il numero di partecipanti, i commenti, i like, le condivisioni.
I dati oggettivi.
Esatto, dati che ti dicono quante persone stanno partecipando.
E dall'altro?
Dall'altro c'è una metrica più sfuggente ma fondamentale, definita entusiasmo generale. Si tratta di guardare come le persone partecipano. I commenti sono risposte secche di una parola o sono contributi articolati e appassionati.
Ah, interessante.
Le persone si rispondono a vicenda, creando conversazioni secondarie. C'è un'attesa per l'appuntamento fisso. Questo sentiment è spesso più indicativo del numero di like. Se la partecipazione è bassa o l'entusiasmo è tiepido, non è un fallimento, è un dato.
Giusto.
Forse la CTA era confusa, forse l'orario del rituale sbagliato, forse l'argomento non era così interessante come pensavamo. Si analizza, si modifica l'ipotesi e si riprova. È un ciclo di apprendimento.
Per rendere tutto questo ancora più concreto, c'è un piccolo esempio pratico su una community legata al volontariato. La CTA proposta è: lascia un commento con la tua esperienza di volontariato e tagga un amico che potrebbe essere interessato. È specifica, chiede un'azione chiara e incentiva la crescita.
Esatto. Il rituale collegato è questo. Ogni lunedì si lancia la domanda della settimana su un aspetto specifico del volontariato. Ma la parte geniale è che le risposte più belle e significative, raccolte grazie alla CTA e al rituale stesso, vengono poi riprese, valorizzate e condivise nei contenuti successivi.
Ah, ecco la sinergia! Quindi la mia esperienza, che ho condiviso spinto da una CTA, potrebbe diventare la protagonista del contenuto della settimana successiva. Questo non solo mi fa sentire ascoltata, ma incentiva anche gli altri a partecipare, sperando di vedere la propria storia messa in luce.
Precisamente. Si crea un circolo virtuoso che si autoalimenta. La CTA recluta nuovi partecipanti e li introduce al rituale. Il rituale fidelizza i partecipanti, mostrando loro che i loro contributi hanno valore. E il contenuto generato dal rituale diventa la base per nuove CTA, sempre più mirate e pertinenti.
La CTA è la porta d'ingresso.
Il rituale è il salotto accogliente dove le persone decidono di restare.
Fantastico. Allora, proviamo a tirare le somme. Se dovessimo distillare due o tre principi chiave da tutto questo, quali sarebbero? Per me, il primo è sicuramente la regola dell'uno, per la CTA. Una sola azione, chiara come il sole, meno è decisamente più.
Concordo. Per i rituali direi che il principio è costanza nella forma, novità nella sostanza. L'appuntamento deve essere un punto fermo, riconoscibile, ma l'esperienza deve essere sempre fresca e, soprattutto, co-creata.
Sì.
Le persone non devono sentirsi ospiti, ma co-autori.
E come cappello a tutto questo, l'idea che non esiste una formula magica. È un processo di sperimentazione continua, dove l'ascolto e l'analisi dei dati, anche quelli più morbidi come l'entusiasmo, sono la bussola per continuare a migliorare. Non si progetta la community perfetta, la si coltiva giorno per giorno.
E questo solleva una domanda finale, un pensiero che forse va un po' oltre il materiale che abbiamo analizzato. Ci viene detto, giustamente, di misurare l'engagement con dati come like e commenti, ma se il vero successo di un rituale, il suo impatto più profondo, fosse la creazione di legami e di un senso di fiducia così forti da non essere immediatamente misurabili con una metrica. Il fatto che una persona si senta abbastanza al sicuro da condividere un'idea vulnerabile o che nascano amicizie tra i membri. E questo mi porta a un'altra domanda. E se il rituale più potente non fosse quello che noi progettiamo a tavolino, seguendo un metodo impeccabile, ma quello che nasce spontaneamente dalla community stessa? Forse il nostro compito a volte non è quello di inventare, ma di avere la sensibilità di riconoscere un'abitudine che sta già nascendo dal basso, dargli un nome e semplicemente offrirgli uno spazio più grande per crescere.